Ponte Radio.
Eh sì, Ponte Radio, ore 13 in punto, questo è lo spazio autogestito e condiviso da Radio Onda Rossa, Radio Quar, Radio Stachio e Radio Wombat, quindi diamo il benvenuto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di queste radio, a cui si aggiungono ascoltatori e ascoltatrici oggi di Radio Ciroma di Cosenza, e quindi un saluto a tutti e a tutti, un saluto a, ovviamente a chi ascolta Radio Onda Rossa sugli 87.9 in FM in streaming e a chi l'ascolta da Terni in DAB. Una trasmissione a cui teniamo molto e una trasmissione che avrà anche all'interno la musica gentilmente fornita da Likewise, trasmissione musicale di questa radio, e cominceremo subitissimo, ma un attimo prima dobbiamo farvi ascoltare una cosa molto molto importante per questa radio e poi iniziamo.
Adesso ti dico perché sei qui.
Radio Onda Rossa.
Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti.
E non l'avverti bene perché non prende il segnale FM.
Però un po' da dubotta l'antenna.
Adesso prende, ci sta parlando di capitalismo.
È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
Ammazza Morfè, che banalità.
Secondo te come risolviamo?
È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa.
Ti giro.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sostieni Radio Onda Rossa.
Radio abbonamento Digiror 2024. Onda Rossa adesso è in digitale.
Aumenta la copertura per le lotte di domani,
ma aumentano anche le spese.
Quest'anno il traguardo da raggiungere per il radio abbonamento è 37.000 euro.
Sostieni anche tu Radio Onda Rossa, in onda sugli 87.9 in FM a Roma e in DAB a Terni.
E sosteniamo Radio Onda Rossa, fatelo adesso, andate sul sito, cliccate sul banner Digiror e fatelo. Noi intanto cominciamo questo Ponte Radio del venerdì in collaborazione con le compagne e i compagni della Clinica del Diritto dell'Immigrazione e della Cittadinanza di Roma 3, che sono qui con noi, a cui diamo il buongiorno e a cui diamo, no, non diamo ancora la parola, perché la parola ce la teniamo ancora un attimo noi.
Sì, ce la teniamo noi per provare a fare un attimo un inquadramento di quello di cui parleremo nella prossima ora e mezza, più o meno, insomma, in questo spazio di Ponte Radio, in questo mese di Ponte Radio che è un po' a tema libero, quindi ogni radio che partecipa a questo progetto, insomma, sceglierà un po' i temi di cui vorrà parlare dai microfoni, e noi abbiamo deciso un po' di provare a spostare l'attenzione sul grande tema della criminalizzazione delle migrazioni. È un tema di cui, insomma, si parla, diciamo, a ondate, non sempre in maniera intensa, molto spesso se ne parla male. Sicuramente il film di Garrone, Io Capitano, ha riportato un po' l'attenzione appunto sul tema di cui parleremo oggi. Il tema di cui parleremo oggi è sostanzialmente la criminalizzazione delle migrazioni, anche la criminalizzazione della solidarietà, a partire, diciamo, da un dispositivo di legge, da una diciamo da un articolo specifico del testo unico sull'immigrazione, che è l'articolo 12. Appunto, il testo unico sull'immigrazione è questo testo rimaneggiato costantemente dal 1998, nacque come un testo che mirava a tenere insieme tutta la disciplina delle politiche migratorie e dell'immigrazione, e che poi, insomma, nel corso degli anni i governi di tutti i colori, di tutti gli schieramenti, insomma, hanno picconato. Non che fosse, diciamo, già dall'inizio un testo perfetto, chiaramente prevedeva appunto, tra l'altro, l'istituzione gestione dei CPR, allora CIE mi sembra si chiamassero, e oggi CPR, e insomma, però sta di fatto che ogni governo che si è alternato alla guida di questo paese, soprattutto con gli strumenti della decretazione d'urgenza, i famosi decreti legge, insomma, l'ha un po' rimaneggiato. Ad oggi appunto l'articolo 12 è l'articolo del testo unico che colpisce il reato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, stato riformato di recente, insomma, lo ricorderemo dopo la strage di Cutro, ricorderemo benissimo quella conferenza stampa indecente in cui la premier Giorgia Meloni dichiarò il suo intento di perseguire gli scafisti in tutto il globo terracqueo. Sta di fatto appunto che quello che ha comportato, al di là diciamo delle dichiarazioni altisonanti, è stata un'ulteriore stretta repressiva in termini ovviamente di diritto penale nei confronti di quelli che vengono denominati gli scafisti nel linguaggio pubblico, nel linguaggio, insomma, nel dibattito mainstream, nella vulgata. Che cosa vuol dire quindi criminalizzare gli scafisti? Che cosa vuol dire criminalizzare i capitani? Cercheremo di capire anche che cosa si intende con questo termine. Quando ovviamente il dibattito, per ovvi motivi, anche un po' per la retorica politica negli ultimi anni, si è spostato soprattutto sulle ONG, quelle che fanno le operazioni di soccorso in mare, che sappiamo sono diventate, diciamo, il bersaglio preferito di tutta la compagine governativa, praticamente, perché non è una stelletta che si può mettere al petto solo la destra. Insomma, ci ricordiamo le dichiarazioni di Di Maio, ci ricordiamo anche Minniti, che introdusse il codice delle ONG, quindi insomma anche questo è un tema piuttosto risalente. Quindi l'intento di questo Ponte Radio di oggi è rimettere insieme un po' i pezzi di questo discorso, anche a partire da una serie di processi che nel tempo si sono articolati, che hanno colpito sia appunto le ONG sia i capitani, diciamo, quindi cercare di fare luce, un po' anche sensibilizzare, e lo faremo attraverso diciamo le varie voci, non solo le voci della Legal Clinic, appunto, che è stata già presentata in apertura, ma diciamo abbiamo cercato di mettere insieme tutta una serie di voci, di realtà, di organizzazioni, attiviste e militanti che nel corso di questi anni, diciamo con grandi difficoltà, hanno provato, diciamo, a creare un altro discorso su questi temi dentro e fuori le aule di tribunale. Io non voglio prendere altro tempo perché in realtà abbiamo un'agenda molto fitta, quindi se da scaletta mi ricordo bene, lascerei subito la parola ai compagni della Legal Clinic che sono qui con noi in radio e che ringraziamo.
Dovremmo avere anche, dovrebbe arrivare in tempo, una testimonianza dalla Mare Ionio, che è la nave che è stata a cui ha sparato la guardia libica, la guardia costiera libica, con la stessa imbarcazione, pare, fornita dal governo italiano. E verso la fine di questo Ponte Radio dovremmo avere la testimonianza. Vi lascio la parola.
Buongiorno a tutte e tutti. Intanto io volevo ringraziare Radio Onda Rossa e Ponte Radio per l'occasione che ci sta offrendo di parlare di queste tematiche, perché non è mai facile appunto trovare disponibilità e spazi d'apertura, specie quando si prova a parlare di questi temi da un punto di vista particolare, che è quello dei migranti e delle migranti, non perché noi lo siamo, ma perché siamo a sostegno della lotta dei migranti e delle migranti, e credo che occasioni come queste siano importanti anche per creare contraddizioni e spazi di lotta contro il reato appunto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, contro il regime dei confini, a fianco della lotta dei migranti e della libertà delle migranti e della libertà di movimento. Io provo a partire, diciamo, da un punto di vista particolare, che è quello che sono sostanzialmente un'avvocata, e partendo da un processo che è un po' un processo simbolo per noi, ma ovviamente simbolo di tantissimi processi esistenti sullo stesso tema e nelle stesse condizioni in Italia, che è un processo che stiamo seguendo con altre colleghe e colleghi a Napoli, che vede imputati tre giovanissimi ragazzi provenienti dal Sud Sudan, che sono accusati di essere appunto i cosiddetti capitani, cioè, anche se nelle aule di tribunale questa espressione, che poi chiarirà meglio chi mi segue, non è utilizzata, ma si ritengono appunto di essere gli scafisti, di un'imbarcazione partita dalla Libia con a bordo 80, una piccolissima imbarcazione con a bordo 80 persone, intercettata poi in un momento di pericolo dalla ONG che l'ha messa poi in salvo. Arrivati in Italia vengono ovviamente riconosciuti come coloro che guidavano l'imbarcazione, imputati di questo famigerato articolo 12 del testo unico su cui tornerò, e attualmente, come tanti e tantissime altre migranti imputate di questo di questa condotta, sono presso il carcere di Poggio Reale. Dico subito che ricordo che essere detenuti presso il carcere in questo periodo non è mai stato un buon periodo, però ricordo che ultimamente ci sono moltissimi suicidi in carcere, che ci dicono l'entità del problema, appunto, su cui poi magari si ritornerà, anche della dimensione carceraria. Lo faccio appunto partendo da uno specifico punto di vista, che è quello delle imputazioni di questi procedimenti ai cosiddetti capitani, che è l'imputazione dell'articolo 12 di favoreggiamento dell'immigrazione regolare. Chi mi ha preceduto ha già chiarito benissimo che questo è uno degli articoli più complessi, se mi posso permettere di dire, del nostro sistema penale, perché è un articolo che ovviamente frutto spesso di decisioni politiche di tutti i governi, molto spesso legati a momenti di stragi in mare, che viene costantemente allargato sia in termini di condotte che possono essere ricomprese nell'alveo dell'articolo 12, ma anche in termini di pene, cioè di aggravamento di pene. Per esempio Cutro, diciamo, l'ultimo decreto ha previsto esattamente questo, un aggravamento di pena, e non è a caso che chi è imputato di essere capitani a Cutro stanno ricevendo condanne intorno ai 20 anni di detenzione. Vorrei provare a fare appunto un ragionamento giuridico che parte proprio dall'articolo 12 del testo unico dell'immigrazione. In teoria l'articolo 12 dovrebbe in qualche modo essere un articolo che ha come bene giuridico tutelato le persone offese. Sappiamo benissimo che in realtà il bene giuridico tutelato dalla norma altro non è che il controllo del flusso migratorio. È un articolo che serve in qualche modo ad assolvere le frontiere, ad assolvere le politiche di scelta appunto rispetto ai fenomeni migratori, e per farlo ha bisogno di criminalizzare e quindi ritrovare di volta in volta capi espiratori. Criminalizza come? O attraverso l'imputazione per forme di solidarietà, cioè delle reti a terra, delle cosiddette ferrovie sotterranee, cioè di tutti quei, abbiamo anche seguito un processo che aveva ad oggetto esattamente questi tipi di condotte, cioè tutte le condotte di aiuto e di supporto che i migranti tra di loro attuano nei processi migratori. Lo fa attraverso l'imputazione di giovanissimi migranti che sono alla guida di imbarcazioni spesso non per scelta, ma su questo ci tornerò, e lo fa anche imputando appunto i soccorsi in mare, come fa per esempio per l'ONG. Quello che sostanzialmente pone pongono diversi problemi questi tipi di procedimenti, perché noi abbiamo spesso definito la clinica legale giustizia razziale, quella che ha a che fare con razzista, quella che ha a che fare con questi tipi di procedimenti. Quindi si potrebbero dire tante cose, io me ne concentro su uno specifico in modo da essere il più breve possibile, perché già sto prendendo tanto tempo. La condotta appunto che spesso che apporta all'imputazione per favoreggiamento dell'immigrazione è quella di aver condotto un barcone. Che cosa si fa? Una piccola imbarcazione. L'operazione che si fa è che si dà per presupposto che le persone imputate di questi procedimenti appartengono a delle organizzazioni cosiddette criminali dedicate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ma nella maggior parte dei casi di questi procedimenti dove sono imputati i capitani, queste organizzazioni non vengono riconosciute, cioè non sono in qualche modo sostanziate, non vengono dimostrate, sono gli imputati assenti, non presenti appunto all'interno del procedimento penale, ma sono gli imputati che permettono poi di riconoscere l'appartenenza astratta, perché mai provata, di questi giovani o giovani donne all'interno di un'organizzazione. Quindi in qualche modo si inverte il meccanismo penale, cioè ciò che dovrebbe essere provato dall'accusa, cioè l'esistenza di un'associazione di cui io capitano farei in qualche modo parte, non viene in alcun modo dimostrata, però legittima addirittura la detenzione in carcere. Perché che cosa si dice? Se io poi lo tengo libero nel momento in cui in misura cautelare lo tengo libero, il rischio è che mi reiteri il reato, quindi che il migrante torni poi nel paese di origine in Libia e ripercorra di nuovo la tratta. inverte il meccanismo e in qualche modo mette in crisi la possibilità di difesa, perché sono io che devo dimostrare di non appartenere all'organizzazione, e mette in crisi pure il soggetto stesso del reato, che è il migrante, il quale non viene riconosciuto minimamente nella sua capacità di autodeterminazione, di scelta e di atto politico che mette realmente in campo, cioè quello di attraversare i confini, perché in questo meccanismo qua non è più una persona, non è un migrante alla stregua degli altri migranti presenti sull'imbarcazione, ma è il cosiddetto scafista. Credo appunto che questo elemento qui, vado a conclusione, produca delle forzature non da poco. Il tentativo che noi stiamo provando a fare, che abbiamo forse un po', qualcuno ci potrebbe dire un po' folle, un po' illusorio, però ci siamo riusciti anche con il processo che abbiamo seguito in passato per gli eritrei, ci abbiamo questa pretesa di provare a dimostrare anche all'interno dei tribunali e ovviamente fuori dai tribunali che queste condotte, cioè la condotta di chi si pone alla guida, così con chi presta aiuto durante le traversate in ogni forma, in realtà non sono condotte di reato, non possono essere in alcun modo riconosciute come condotte di reato, perché sono condotte che hanno a che fare con atti politici, cioè con la capacità del migrante di autodeterminarsi nel suo progetto migratorio. Non ci interessa, diciamo appunto, in qualche modo dimostrare che le politiche delle frontiere e dei governi abbiano in qualche modo ragione. Lo facciamo utilizzando anche gli strumenti che ovviamente il sistema ci dà. Proviamo a sollevare la questione delle scriminanti, cioè la scriminante significa che la condotta esiste, però che c'è qualcosa che non te la fa, che non te la rende, non ti rende imputabile, ti fa assolvere dal reato, come può essere lo stato di necessità, la legittima difesa. Però credo che il meccanismo più interessante non sia, l'abbiamo fatto anche con gli eritrei, di utilizzare, come dire, gli strumenti che il sistema ci dà, però la vittoria che pensiamo che crei una vera crepa all'interno del procedimento penale, che sia in qualche modo elemento anche per permettere fuori di costruire campagne che chiedano l'abrogazione dell'articolo 12, è proprio dimostrare anche all'interno dei tribunali che queste condotte non sono condotte di reato, ma sono appunto parte della scelta migratoria del migrante.
Quindi direi che possiamo passare immediatamente al secondo di intervento, sempre della Legal Clinic.
Grazie ancora per questo spazio. Ma io mi riallaccio rapidamente a quello che diceva Tatiana prima. Appunto, questo processo di Napoli, da cui un po' partiamo oggi per fare questo ragionamento, dicevamo, è emblematico di un fenomeno più ampio. Non è un processo speciale in sé, ma è appunto per noi il punto di partenza per osservare un fenomeno più ampio. Do soltanto un dato al volo per rendere l'idea. Dal 2006 al 2016, stando ai dati ufficiali della Commissione Europea, più di 81.000 persone sono state arrestate e condannate o imputate per questo tipo di reati nello spazio europeo. Quindi, insomma, si tratta di un fenomeno appunto di massa che riguarda decine di migliaia di persone in tutta Europa, e vedremo anche tantissime persone in Italia. Quello che stiamo cercando di fare appunto è che questa trasmissione ci offre appunto la possibilità di cominciare a costruire è una campagna appunto che supporti la difesa dei tre imputati di Napoli dentro e fuori dal processo, ma che vada appunto anche oltre, collegandosi alle campagne, alle iniziative, ai progetti militanti che già esistono e che molti interverranno anche oggi. Quello che vorremmo fare con questa campagna è prima di tutto rompere l'isolamento che caratterizza questi processi, i processi contro le persone migranti, rompere l'isolamento e costruire appunto solidarietà intorno agli imputati e alle imputate. La seconda cosa è provare a cambiare la narrazione di questi processi e con questo anche la narrazione dei fenomeni appunto che vanno a processo nelle aule dei tribunali attraverso l'imputazione di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. E cambiare la narrazione significa, secondo noi, anche partire da una pulizia lessicale in qualche modo, e ad esempio distinguere chiaramente fenomeni diversi e anche imputazioni criminali diverse, come quelle fra tratta e favoreggiamento. Molto spesso si fa confusione, si parla di tratta e di favoreggiamento come se fossero più o meno la stessa cosa, come se fossero termini in qualche modo fungibili, e invece non sono la stessa cosa, sono cose diverse, hanno anche un valore appunto giuridico diverso, e questo più che altro per chiarire che qual è il vero significato appunto del reato di favoreggiamento, perché il reato di favoreggiamento non richiede come diciamo elemento costitutivo il fine di profitto, non richiede la violenza, non richiede in qualche modo un danno, un abuso nei confronti delle persone diciamo favorite nell'attraversamento. Questi elementi possono entrare nelle accuse ovviamente, ma non sono costitutivi. E questo che significa? Significa sostanzialmente che criminalizza appunto qualsiasi forma di solidarietà, qualsiasi forma d'aiuto, e questo è per questo poi che diciamo tiene insieme fenomeni e anche soggettività molto diverse, le ONG, gli attivisti, le attiviste che solidarizzano, che aiutano i migranti e i migranti stessi coloro appunto che assumono un ruolo specifico, ad esempio nell'attraversamento, sull'imbarcazione per esempio. E diciamo quindi questo è molto questo per noi appunto è molto importante, contribuire a cambiare la narrazione rispetto a questi fenomeni, la narrazione pubblica e anche la narrazione diciamo nei contesti di movimento, nei contesti militanti in cui magari appunto questo tema ha trovato finora poco spazio. E poi infine diciamo vorremmo provare a costruire appunto una campagna che ambisca forse come utopia, come obiettivo utopico quello di arrivare all'abrogazione di questo reato, perché appunto è un reato che, come diceva Tatiana prima, non deve esistere, perché criminalizza l'esercizio di un diritto che è il diritto alla libertà di movimento, il diritto di fuga, criminalizza il diritto d'asilo ovviamente, e criminalizza anche l'esercizio di un altro diritto che anche in teoria è un dovere, quello di solidarietà verso le altre persone. La lotta per abrogare questo reato diciamo non è una lotta diciamo specifica per addetti ai lavori o che riguarda soltanto le persone migranti o chi diciamo solidarizza o svolge attività di soccorso in mare per esempio, ma è una lotta diciamo che può essere compresa come una lotta abolizionista, perché è una lotta contro, da un lato, il dilagare del diritto penale utilizzato come strumento di gestione di fenomeni sociali complessi, della conflittualità sociale, e ci sono anche analogie rispetto appunto a come il diritto penale viene usato per reprimere i movimenti sociali, rispetto ad esempio all'uso dello schema associativo, del delitto associativo, ma ora non ci dilunghiamo. Quindi appunto è una lotta contro questo dilagare del diritto penale. Ed è una lotta ovviamente contro il carcere, perché queste persone finiscono sistematicamente in carcere anche prima del processo, a prescindere poi dall'eventuale condanna, ed è una lotta ovviamente contro i confini, di cui l'articolo 12, il reato di favoreggiamento, forma diciamo un pezzo importante nella criminalizzare appunto le forme di solidarietà, ma che sono anche forme di resistenza ad un dispositivo appunto di confine sempre più militarizzato.
Quindi direi che adesso, se vi va, presentate la prima collegamento, che dovrebbe già essere qui con noi. Si tratta di un attivista di Porco Rosso.
L'intervento di Porco Rosso, del progetto Dal Mare al Carcere, è diciamo fondamentale per noi, perché è un progetto di ricercazione che da diversi anni, poi Sara ce lo dirà meglio insomma, però da diversi anni monitora e analizza i procedimenti contro i capitani, quindi la criminalizzazione dei capitani nelle aule dei tribunali italiane, ma anche costruisce meccanismi, reti di supporto sia alle difese che alle persone stesse, quindi diciamo un contributo importante a questa discussione.
Grazie mille Carlo. Innanzitutto grazie a tutte e tutti per averci qui e per aprire questo spazio di dialogo su questo tema che riteniamo essere un punto chiave anche della lotta per la libertà di movimento, un punto di intersezione della lotta per la libertà di movimento e una lotta anticarceraria di fatto. Come introduceva già Carlo, faccio parte di questo progetto che si chiama Dal Mare al Carcere, che è nato con una ricerca che è stata pubblicata con un report nell'ottobre del 2021, che poi è proseguita sotto forma anche di azioni di supporto sociolegale delle persone che sono detenute, ma anche un sostegno, una campagna e una messa in rete costante con tutte queste altre realtà di cui oggi sentiremo, insomma. Quindi questo è un lavoro collettivo che non potrebbe essere altrimenti, perché è un lavoro che prevede impegno da tantissimi fronti. Partirei diciamo approfondendo un attimo la parola capitani rispetto alla parola scafisti. Giusto per darvi un pochino di contesto, la parola scafisti nasce negli anni 90 e viene usato nel contesto delle migrazioni che hanno luogo tra l'Albania e l'Italia, quindi sulla rotta adriatica. E è un termine mediatico che è stato usato e riusato e consumato nel corso di questi decenni per fare propaganda politica essenzialmente criminalizzante nei confronti delle persone che si mettono alla guida di queste imbarcazioni. Nel corso delle nostre riflessioni collettive abbiamo preso questa parola, e ovviamente è stata una delle prime cose che abbiamo messo in discussione insieme alle persone che sono state criminalizzate sotto questa accusa di favoreggiamento. E abbiamo scelto piuttosto di usare, preferire la parola capitani, perché è una parola con cui si riconoscono molte delle persone che effettivamente si sono trovate a condurre l'imbarcazione. Questo poi lo spiega molto bene anche per esempio il film Io Capitano, che spesso viene concepito anche come un atto insomma importante di cui le persone sono anche a volte fiere, perché un capitano che porta le persone a bordo in sicurezza oltre una frontiera chiusa può essere anche una figura interpretabile in molti modi, insomma. È un modo per rivalutare, per invertire la narrazione e andare contro la narrazione mainstream, cercando però allo stesso tempo insomma di tenere a mente tutte le complessità che vengono in queste storie, anche perché attraverso la ricerca abbiamo visto che le storie di vita delle persone che sono state criminalizzate nel corso di questi decenni e hanno passato tempo in carcere con questa accusa sono delle più disparate, ed è veramente l'unica cosa che le accomuna è questa accusa e queste difficoltà, questa persecuzione direi che si trovano ad affrontare in Italia. Quindi usiamo la parola capitani per parlare del fenomeno più ampiamente, anche se molte persone con cui parliamo continuano a ribadire che loro sono state incarcerate senza nemmeno aver mai toccato il timone dell'imbarcazione, e vogliamo anche riconoscere questo nella nostra riflessione. Vorrei un attimo riprendere anche i punti assolutamente importantissimi che hanno fatto Tatiana e Carlo come apertura politica della conversazione, ovvero che è fondamentale ricordare, quando si parla di capitani, che la cosa che dobbiamo mettere in discussione è il sistema italiano di giurisprudenza e di sistema di cosiddetta giustizia che crea strutture per mettere in carcere chi aiuta altre persone ad attraversare la frontiera, perché di fatto è questo esattamente che criminalizza l'articolo 12. Quindi cercando pure di rimanere fuori e libere da concezioni di vittimizzazione che vengono spesso propinate in alcune conversazioni che dicono che le persone che guidano l'imbarcazione sono dei poveretti come tutti gli altri, è tutto un attimo da rimettere in discussione, perché le persone stanno facendo un atto di sfida anche al sistema esistente, e stanno facendo un atto di forte agenzia nel superare una frontiera che l'Europa ha investito miliardi di euro per chiudere. Infatti i capitani, chi conduce le imbarcazioni, stanno rendendo possibile una cosa che viene resa estremamente difficile, impossibile da realizzare per l'entrata in Europa. Cioè, loro offrono il modo per entrare in Europa in un sistema che si è completamente serrato e che non permette a persone che vogliono o devono arrivare su questi territori, lo rendono possibile, insomma. E quindi per questo diciamo queste sono le cose, le premesse da tenere sempre a mente in questo senso. Nel corso di questi ultimi 3 anni abbiamo raccolto dati e li abbiamo costantemente aggiornati per dare un'idea e anche degli aggiornamenti su quali sono poi le dimensioni della criminalizzazione dei capitani. Vi potrei dire insomma che nell'ultimo decennio, anche di più, i momenti di arresto e di criminalizzazione dei capitani è stata sistematica, per cui ci sono stati momenti che era una persona su 100 degli arrivi in Italia veniva fermata e arrestata con questa accusa. Questo era nel 2019, ma dal 2013 in ogni caso noi abbiamo contato i fermi di circa 3.200 persone. Per darvi un'idea, pure in un contesto più ampio in cui la dimensione razzista della criminalizzazione è molto più ampia di questo, e diciamo circa un terzo della popolazione carceraria in Italia è straniera. E, quindi diciamo sono migliaia. A marzo un'inchiesta di Altra Economia a cui abbiamo collaborato, a marzo del 2023, ha fatto emergere che sono circa 1.100 le persone che erano in quel momento attualmente in carcere con questa accusa. Questi processi di criminalizzazione sono variati molto nel corso degli anni in base anche alle nazionalità, alle strategie con cui queste persone vengono individuate, anche in base ai cambiamenti della rotta, ai processi europei di esternalizzazione della frontiera che hanno cambiato, hanno bloccato, hanno riaperto altre rotte. Situazione complessa, se volete possiamo andare un pochino più addentro poi negli ultimi cambiamenti che ci sono stati in termini di nazionalità pure delle persone che sono state arrestate negli ultimi anni. Diciamo nel 2023 abbiamo visto che la nazionalità più frequentemente criminalizzata è stata quella egiziana, ma ci sono stati anche altri cambiamenti, tra cui appunto cambiamenti di atteggiamento nella procura di Agrigento, che gestisce anche appunto Lampedusa, e anche cambiamenti dettati, no, dal decreto Piantedosi, che ha costretto le navi NG ad approdare a porti sempre più lontani, creando e aprendo questi meccanismi e questi sistemi che prima in città più a nord dell'Italia non esistevano, e aprendo nuovi giochi, nuove dinamiche, nuove situazioni di criminalizzazione. All'interno di questo progetto che noi stiamo cercando di portare avanti, ci incontriamo regolarmente per comunicare con le persone, rintracciare le persone che vengono arrestate, stabilire delle comunicazioni con queste persone, e anche, quando è possibile, con gli avvocati che le difendono e le avvocate. È un lavoro che prevede molte dimensioni, ma noi siamo attualmente in contatto, seguiamo circa 107 persone che hanno subito, che stanno subendo queste accuse, 66 delle quali sono ancora in carcere. Il modo con cui comunichiamo con loro è principalmente per lettera, quindi ci incontriamo, creiamo dei momenti di comunità qui a Palermo, dove siamo basate, in cui ci incontriamo tutte e tutti insieme e cominciamo a scrivere lettere alle persone che conosciamo dentro. Questi gruppi che si incontrano per scrivere lettere sono appunto diversificati quanto poi le persone che si trovano dentro, anche perché comunichiamo in lingua con le persone in modo da permettere anche da facilitare un pochino l'emersione di alcune situazioni, anche perché ci sono tante cose che caratterizzano l'esperienza dell'essere criminalizzate e arrestate con questa accusa al momento dell'arrivo in Italia. La prima fra tutte è che non si ha una rete sociale, con ogni probabilità, non si parla la lingua, non si ha alcun modo incarcerati, viene messi in carcere in custodia cautelare, perché si viene ritenuti, vengono le persone che vengono arrestate si vengono ritenute ad alto pericolo di fuga, quindi essenzialmente vengono incarcerati prima ancora di una condanna nel 90% dei casi. Se non di più, questo lo dico ad occhio un pochino, e si trovano quindi catapultati in un sistema che definirlo kafkiano sarebbe una sottovalutazione, senza parlare la lingua, senza conoscere il sistema, gli viene assegnato un avvocato spesso d'ufficio che non conoscendo nessun altro non possono cambiare, che spesso non ha le risorse
hai reso molto chiaro, insomma, quali possono essere le difficoltà per queste persone, e hai reso anche molto chiaro le dimensioni di questo fenomeno che è molto più grande di quello che si può pensare. Io, se non hai qualcos'altro di essenziale, andrei avanti, perché così possiamo sentire anche gli altri pezzi della trasmissione. E ti ringraziamo molto per questo tuo intervento.
Grazie.
Grazie a te. Ciao.
Grazie.
Facciamo una piccolissima pausa musicale per poi tornare subito in voce con questa volta con Capitan Supporter.
I do what I want, I do what I like, I know what face, I no fear nobody, nobody. I do what I want, I do what I like, I know what face, I no fear nobody, nobody. Point and kill, if I want it, it's mine, you can't stop me, hey.
Family no go so far, oh, in my lifetime. They be fine doing proper, no lie lie. Give me strength, let me prosper. Daddy say he want me to be lawyer, be doctor. Riff raff, kitty gun, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie. Bougie, akile, oh I fancy. When I see a type,
point and kill. If I want it, it's mine. You can't stop me, hey. You can't stop me, oh. You can't stop me, point and kill. You can't stop me, oh. You can't stop me, point and kill. You can't stop me, oh. You can't stop me, point and kill. You can't stop me, oh. You can't stop me.
Huh. I do as I want, I do as I like. I know what face, I know fear nobody, nobody. Said I do as I want, I do as I like. I know what face, I know fear nobody, no fear nobody. A mini pig, what can you offer? Snakes in the grass, no trust them. Point and kill any imposter. Smooth travel, never stuck in customs. That's in any city, you can come and see it with me. Reality will hit you, cause not everywhere's pretty.
Ci ricolleghiamo ora con due attivisti di Captain Support, un network europeo di appunto supporto a, ai capitani, che segue diversi processi in diversi appunto contesti europei, supportando appunto le difese e dentro e fuori i processi.
Ciao a tutte, sono Deanna di Alarmphone e Captain Support. Grazie per l'invito a questa conversazione, sarò brevissima. Captain Support, come diceva Carla, è una rete europea che ha l'obiettivo di connettere le lotte contro la criminalizzazione delle persone che facilitano la libertà di movimento di se stessi e di altre persone che vengono immobilizzate dal regime di frontiera a livello europeo. Quindi l'obiettivo di Captain Support è di togliersi dall'analisi semplicemente locale di questi fenomeni e di analizzare come questa criminalizzazione sia sistematica a livello europeo. Dal 2021 abbiamo cercato di connettere varie realtà, attiviste e anche persone criminalizzate in Italia, con persone in Grecia, in Spagna, alle Canarie, e adesso stiamo anche cercando di creare una rete con la Tunisia, col Marocco. Alcuni dei casi eclatanti su cui ci siamo soffermati sono ad esempio quello dei Pilos 9, dei 9 capitani che sono stati criminalizzati dopo il naufragio di Pilos del giugno 2023. Così come sempre in Grecia persone come Hamayoun, che è un uomo iraniano che ha ricevuto 18 anni di carcere per essere stato alla guida non di una barca in questo caso, ma di un veicolo attraverso il confine turco-greco, e avendo portato 7 persone con sé nel tentativo di raggiungere sua figlia in Germania. Oltre ai casi in Grecia abbiamo seguito anche tanti casi in Gran Bretagna, dove tante persone vengono criminalizzate per guidare imbarcazioni attraverso il canale, quindi tra Calais e Dover principalmente, dove ultimamente un paio di mesi fa Ibrahim Ba ha ricevuto 9 anni e mezzo di carcere a seguito di un naufragio in cui ha perso la vita anche il suo più caro amico. Quindi l'obiettivo di Captain Support è appunto di connettere queste lotte in modo da creare un'analisi sistematica di come questo succede a livello europeo. L'obiettivo è anche quello di dare supporto legale e di solidarietà alle persone che vengono criminalizzate e, come dicevano anche le compagne e i compagni della clinica legale Roma 3 e Sara del Porco Rosso, uno degli obiettivi principali è quello di rendere visibile come questa criminalizzazione in realtà si tratta solo di un capro espiatorio per la violenza di frontiera. Una violenza la cui responsabilità giace pienamente nelle autorità europee, che usano appunto i capitani come capri espiatori e che giustificano la propria militarizzazione come strumento di deterrenza alle migrazioni. Ma sappiamo benissimo che questa deterrenza non funziona. L'unico risultato è che le persone prendono rotte più pericolose e più lunghe, e che ha come altra giustificazione una cosa gravissima, che è quella di proteggere appunto le persone che attraversano il Mediterraneo. Quindi si dice: noi criminalizziamo i capitani o i cosiddetti scafisti perché questi mettono in pericolo persone che attraversano il Mediterraneo, e il ruolo della militarizzazione europea è quello di proteggere altre persone, mentre sappiamo benissimo che appunto anziché proteggerle le mette ancora più in pericolo. Quindi vorrei lasciare la parola a Maggei, che ha vissuto in prima persona queste forme di criminalizzazione, che appunto si trova a Palermo e si fa parte anche lui della rete di Caffè in Supporto.
Grazie per l'invito, sono Maggei, ex capitano, faccio parte dei ragazzi Baiafal Palermo, siamo i coordinatori a Maldusa a Palermo. Volevo parlare su uno punto a me veramente che mi interessa molto. E la prossima volta che la facciamo, se possiamo avere più tempo, sarebbe meglio.
Lo avrai.
Ok. Io sono stato accusato come capitano, perché non posso dire come scafista, perché io non so scafista la sua posto su questa cosa, perché io so capitano trafficante, quindi non dico scafista. Io sono stato costretto a guidare una barca, non l'ho mai fatto nella mia vita, prima volta in Libia, e questo barco l'ho portato, non ho portato i passeggeri, perché io ero passeggero come loro, quindi cercavo di salvarmi le stesso. Comunque sappiamo tutti quanti che in Libia c'è la guerra, quindi tutte le persone che si trovano lì sono in pericolo. Secondo me i capitani hanno fatto un atto coraggioso e ha bisogno di riconoscerlo. Salvare dei vite che erano in pericolo, secondo me, è un atto coraggioso. E invece una volta che sei arrivato qui, sei accusato, criminalizzato questo atto, secondo me non va bene per niente. E quelli che vengono accusati sono dei giovani. Alcuni di loro non hanno guidato barca, sono innocenti. Portati in galera per 5 anni, che non hai fatto niente, stanno rovinando la vita dei giovani. Secondo me ha bisogno di capire bene che i capitani veramente hanno portato questo barco per salvarsi, perché erano in pericolo. Quindi bisogna riguardare questa questione.
E noi ti ringraziamo anche per quello che hai fatto in mare, e come dire, e tutta la nostra solidarietà per la criminalizzazione che hai dovuto subire. Sicuramente ci sarà tempo, insomma, per avere più spazio anche per queste testimonianze. Oggi abbiamo un tempo preciso, anche perché andiamo in onda contemporaneamente su 5 radio, che ricordiamo sono Radio Onda Rossa, Radio Quar, Radio Wombat, Radio Eustachio e Radio Ciroma di Cosenza. Per questo, insomma, abbiamo un tempo preciso, ma vi ringraziamo molto per aver partecipato.
Anche a voi grazie molto di dare questa occasione di parlare sui capitani. Grazie molto a voi.
Grazie a te e grazie a voi. Noi mandiamo ancora un piccolo brano musicale per poi tornare in Calabria.
Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go across the borderline. I I can feel the fear hang heavy on the water, glinting sharply with the pale moonlight. Mothers, hold on tightly to your children. The waves are breaking violently tonight. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. Can we go as they go across the borderline? I hear yelling, I hear crying, I hear praying as the ocean threatens us on all four sides. The water rises deeper every minute. This vessel cannot bear the burden of our load. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. Can we go as they go across the borderline? One by one, the children have grown silent. From their mother's arms, they float away. The roaring sea will wash our quiet bodies upon the foreign shore, but our souls will find a way. And with seabirds fly the salty winds east to south, north to west. See us go as they go across the borderline. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go across the borderline. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go across the borderline. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go.
Sfumiamo questa traccia di Aleia Dian Emigré e quando sono le 13:50 abbiamo con noi un compagno del comitato Free Maison di Castrovillari per parlare ancora di un'altra situazione molto analoga, perché anche insomma in quella zona ci sono alcuni di questi processi, in particolare in questo caso noi ci riferiamo insomma a due donne curde iraniane, delle quali Maysoon è nel carcere di Castrovillari, intorno a cui si è, per la cui liberazione si è costituito appunto un comitato di cui fa parte il compagno a cui diamo adesso la parola. Ciao, buongiorno.
Ciao, ciao a tutti, ciao agli ascoltatori. Io faccio parte del comitato Free Maison, che è nato proprio perché abbiamo scoperto che una di queste situazioni di cui parlavate poc'anzi avveniva vicino a casa nostra. Naturalmente noi ci occupiamo del caso di Maison Majidi, che adesso un po' racconterò, ma potremmo occuparci di tantissimi altri casi, ma è anche un modo, ecco, per cercare di sensibilizzare in una maniera più forte sul decreto Cutro e tutti quegli altri regolamenti che vanno a criminalizzare queste persone qui. Maysoon Majidi è una attrice, regista e attivista curdo-iraniana che dopo la morte di Mahsa Amini in Iran, la ragazza che è stata uccisa dalla polizia morale in Iran, dopo le proteste che ne sono seguite, lei ha preso parte attivamente alle proteste, per questo diciamo è finita in una sorta di lista nera del governo iraniano ed è dovuta a un certo punto fuggire. È arrivata in Calabria e il suo caso è proprio emblematico per quel che si diceva anche prima, sul fatto che alcune persone si ritrovano in carcere senza sapere come e perché, e senza effettivamente aver mai toccato il timone. Lei durante il viaggio aveva il ciclo mestruale, non si è sentita molto bene, era stipata, quindi nella stiva, insieme ad altre persone, ha sentito la necessità di salire su per prendere un po' d'aria, quindi sovracoperta, insomma. E in quella particolare imbarcazione, ci spiegavano poi anche gli avvocati, non si poteva salire su senza passare vicino al timone, insomma. Poi lei, Meisun, effettivamente sono successe altre situazioni che l'hanno messa al centro dell'attenzione in un certo senso, e da qui tutta una serie di casi che l'hanno portata poi ad essere imprigionata. Lei da buona attivista anche sulla nave ha fatto l'attivista, nel senso che noi dobbiamo immaginare che all'imbarcazione, che è una cosa che non si sente molto spesso, alle volte noi consideriamo queste imbarcazioni come un ammasso di persone tutte dello stesso tipo, invece no, molto spesso in queste imbarcazioni c'è una stratificazione sociale, cioè nel senso c'è chi ha più privilegi e chi ha meno privilegi, quindi c'erano anche nell'imbarcazione di Meisun persone che erano comodamente in cabine più comode, più larghe, mentre altri erano stipati dove si trovava appunto Meisun. Meisun denunciava proprio questo fatto, siccome alcuni si stavano sentendo come lei male, di poter ridistribuire meglio lo spazio, ecco. Inoltre lei si è anche attivata per proteggere una ragazza che durante il viaggio ha subito delle molestie. Insomma, per tutti questi motivi qua qualcuno l'ha vista vicino, qualcuno che è stato probabilmente sentito, adesso il caso è ancora, chiaramente ancora alcune cose si devono verificare, ma qualcuno appunto l'ha vista vicino al timone per questi motivi qui. E probabilmente questo qualcuno che non è stato probabilmente sentito adeguatamente non voleva neanche accusarla di essere la seconda capitana in questo caso, perché il primo capitano ha confessato, eccetera, anche se anche la sua criminalizzazione è assurda per quel che abbiamo detto oggi. E quindi questo, alla fine questa ragazza si ritrova, si è trovata a dover fuggire da una situazione difficile in Iran, in cui rischiava di finire in carcere con tutte le conseguenze dell'uso della forza della polizia morale iraniana, e si è ritrovata ad essere incarcerata in Italia, tant'è che lui da ultimo ha dichiarato che preferirebbe essere incarcerata in Iran che non in Italia, proprio per l'ironia della cosa, macabra ironia direi. La riflessione che in realtà con il nostro gruppo stavamo facendo, innanzitutto c'è da considerare una cosa, è chiaro, mi sembra molto chiaro che ci sia un sistema che noi comunemente chiamiamo sistema capitalistico, ok, che prevede l'esclusione, che prevede l'emarginazione, quindi da un lato c'è un sistema che effettivamente prevede tutta una serie di destabilizzazioni sociali, e dall'altro mi pare che continui ad esserci un grande e un forte razzismo, perché io vorrei ricordare che in questi ultimi anni, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, noi abbiamo ricevuto, accolto nel silenzio, nella tranquillità di tutti, decine di migliaia di ucraini che fuggivano appunto al conflitto, cosa buona e giusta naturalmente, tutti i popoli in difficoltà devono essere accolti, però mi pare che la stessa tranquillità non venga applicata quando questi popoli vengono dall'Africa, vengono da paesi che sono stati sempre un po' sottomessi all'Occidente in un certo senso. E quindi questa è la riflessione che ci stavamo facendo, che più che ingiustizie magari legate anche al governo italiano, mi pare che ci sia un sistema occidentale che sia ancora profondamente razzista e che vada a nutrire l'emarginazione, l'esclusione, la precarietà per fini vari, economici, complessi, che adesso è difficile approfondire in questa sede, insomma.
Sì, noi ti ringraziamo molto e vogliamo anche ricordare, insomma, insieme al caso di Maison Maidi, anche Marian Jamali, che appunto sempre arrivata sempre sulle coste calabresi, sulle coste di Roccella Ionica, e che sempre sotto l'accusa di scafismo, fra l'altro con un figlio piccolo che ha potuto vedere solo in tribunale dopo diversi mesi di detenzione. Quindi, insomma, vogliamo ricordare queste due donne, anche perché, come dire, parte di quel razzismo di cui tu parlavi è anche questo dare numeri senza che abbiano volti, nomi, vite e sentimenti. Noi ti ringraziamo molto, se non vuoi aggiungere altro noi andiamo avanti in questa nostra carrellata.
No, vi ringrazio semplicemente perché mi sembra che non sia così facile, scontato, avere spazi dove si può dire la propria opinione liberamente. Mi pare che la censura stia un po' tornando di moda, quindi questo è un bel modo per spingere verso l'opposto, ecco, insomma. Quindi grazie molto.
Grazie a te.
A tutti noi.
Ciao.
Buona giornata.
Ciao. Torniamo qui in studio, vi ricordiamo che questo appunto è Ponte Radio dai microfoni di Radio Onda Rossa, ma anche trasmesso in FM da Radio Ciroma a Cosenza, in AM da Radio Wombat a Firenze, in streaming da Radio Eustachio e da Radio Quar. E diamo la parola a un'altra attivista della Legal Clinic qua di Roma.
Ciao, sono Enrica e ringrazio tutti per questa trasmissione. Approfitto, sono Enrica e sono già stata ospite in più occasioni di questa radio, c'è una collaborazione consueta. Mi riallaccio all'ultimo intervento perché mi sembra che proprio i casi di Maysoon e Mariam facciano riflettere, almeno a mio parere, per come sono stati rappresentati dalla stampa mainstream, ovvero come degli errori giudiziari, no? Stanno in carcere per sbaglio. Invece mi pare che ci abbiano spiegato benissimo, in particolare gli interventi di Tatiana e di Carlo, che non c'è nessuno sbaglio. La legge è configurata in questo modo, è configurata per colpire indiscriminatamente chi attraversa i confini, chi presta aiuto, chi presta solidarietà di qualunque genere per attraversare i confini. E sono due casi che ci fanno anche discutere perché hanno messo in primo piano questa questione dell'atto politico che è quello di attraversare un confine. Loro due, perché attiviste riconosciute, diciamo così, ma quest'atto ce l'ha ribadito anche poco fa Medaglie in un intervento molto bello, che ha rivendicato come la scelta anche di stare al timone è una scelta di migrare. Torno a questa questione, l'occasione di parlare di Maysoon e Mariam, perché a mio parere mi è sembrato che a volte è stata anche un'occasione per ripoliticizzare in qualche modo il movimento composito delle donne iraniane, e troppo spesso ci dimentichiamo che lo stesso slogan donne, vita, libertà è uno slogan curdo, uno slogan appunto di un movimento anticapitalista, di un movimento antipatriarcale, di un movimento alternativo allo Stato e quindi di un movimento contro i confini. Oltre a questo c'è il fatto che Mariam e Maysoon sono donne. E l'ultima cosa che voglio dire in questo senso, che proprio rispetto alle donne spesso diventa ancora più chiaro come l'alternativa completamente falsata a cui si viene messi di fronte nella criminalizzazione delle migrazioni e della solidarietà è che o si è vittime o si è complici, no? Una donna quando sceglie di partire, quando sceglie di mettersi anche al timone, è sempre considerata complice. Il caso del discorso sulla tratta a scopo di sfruttamento sessuale è un caso emblematico della criminalizzazione dei migranti, perché appunto è un caso che viene utilizzato per chiudere i confini all'esterno e anche molto spesso per criminalizzare il sex work all'interno del territorio. E l'altro invito è di provare a leggere tutti questi fenomeni nella necessaria continuità, appunto, che è quella che criminalizza le infrastrutture del movimento, che sono sicuramente l'ONG quando vengono criminalizzate, ma soprattutto le reti di solidarietà dei migranti e anche i corpi delle donne che questa questione la conoscono molto bene.
Grazie anche per questo intervento e passiamo, o perlomeno ci proviamo, a una questione di proprio di attualità precisamente, nel senso che chi ci ascolta forse ha letto che ieri un'imbarcazione dell'ONG Mediterranea è stata attaccata, cioè gli è stato sparato contro dalla Guardia Costiera Libica, e abbiamo ricevuto una testimonianza da una collaboratrice del manifesto in loco, e quindi ve la facciamo ascoltare.
Ciao, mi chiamo Federica Rossi, sono una giornalista a bordo in questo momento della Life Support, la nave di emergency che sta svolgendo operazioni di search and rescue nel Mediterraneo. Siamo in questo momento in zona SAR libica, in acque libiche, e abbiamo appena finito la missione 18 della Life Support soccorrendo 199 persone. Siamo stati svegliati stamattina intorno alle 6:25, infatti, con una comunicazione da tramite radio, una radiolina che tutto l'equipaggio tiene addosso, sempre in stato di allarme, di preparazione nel caso, appunto, come stamattina, di un avvistamento che può avvenire tramite radar, ma anche tramite il centro di alarm phone. E siamo stati avvisati e immediatamente sono partite le procedure di soccorso, per cui l'equipaggio, che è formato da circa 30 persone, è preparato e si prepara da giorni. Siamo partiti infatti il 2 aprile dal porto di Catania e il soccorso è terminato un paio d'ore dopo, intorno alle 8:30, e con molto successo, nel senso che adesso tutte le persone stanno bene. C'è stato un caso di una persona senza coscienza, ma che è stata subito appunto seguita dai dottori e dalle dottoresse, e ora è sotto osservazione. Sono 199, come dicevo, le persone, 17 donne e 10 minori accompagnati. Le nazionalità di provenienza di queste persone sono il Bangladesh, la Palestina, il Pakistan, il Ghana, l'Egitto, Eritrea e Siria. In questo momento siamo ancora in zona libica e ci prepariamo a risalire verso nord. Inizialmente le barche sembravano tre, e avvicinandosi e tramite appunto un'esaminazione più precisa di quelle che erano le caratteristiche di queste tre imbarcazioni, si è sottolineato che una è fondamentalmente un gommone con tre persone probabilmente libiche che controllavano quelle che erano le procedure. L'ONG non è mai entrata in contatto con queste persone, chiaramente la tensione era alta dopo la notizia di ieri che gli operatori umanitari della Mare Ionio sono stati circondati da quelle che sono fondamentalmente delle milizie libiche e sono stati molto vicini a degli spari che molto spesso queste figure tirano in acqua o in aria, probabilmente per spaventare. Grazie insomma, ecco, in questo caso fortunatamente non è avvenuto. In lontananza si scorgeva anche un'imbarcazione che si chiama Fezzan, è una motovedetta della proprio cosiddetta Guardia Costiera Libica, e questa motovedetta ha una caratteristica particolare, cioè è stata donata lo scorso anno proprio dal nostro governo, dal governo italiano. E, ecco, le persone che sono in questo momento in salvo nella barca della Life Support, nella nave della Life Support, sono partite ieri a mezzanotte dalla Libia dopo chissà quanti mesi di viaggi e appunto spostamenti. Gli approfondimenti su questi dettagli arriveranno sicuramente nei prossimi giorni, dopo che le persone si saranno riprese, calmate e riposate. Ne potrete leggere sul manifesto, e appunto i dettagli che sappiamo finora sono il fatto che queste persone sono partite da due porti diversi ma più o meno allo stesso momento, i porti di Sabratha e Zawiya, e quando ci siamo avvicinati le persone ci hanno sorriso, è stato molto toccante. E dopo che sono entrate nel RIB, che sono questi gommoni più piccoli che vengono sganciati dalla mothership, diciamo dalla life support stessa, e con cui avviene appunto lo spostamento delle persone dalla barca in distress, in questo caso le due barche erano di legno, una addirittura aveva un piano inferiore dove le persone sono fondamentalmente ammassate lì sotto senza nessun tipo di ricircolo d'aria, e molto spesso dopo giorni di navigazione, non in questo caso perché appunto come vi dicevo sono partite ieri notte, dopo molti giorni di navigazione si accumulano anche delle perdite di benzina che fanno perdere coscienza alle persone. Ecco, dopo che finalmente possono salire invece sul primo gommone che poi le porta alla mothership, le persone sorridevano chiaramente, ci ringraziavano, e la cosa che mi ha toccato di più e che penso rimarrà più impressa, insomma impressa nella mia testa per sempre, è il fatto che le persone quasi prima di prendere un respiro di sollievo, quasi prima di sedersi, hanno tirato in acqua i loro passaporti. Ed è stato toccante perché mostra come appunto c'è il desiderio di lasciare alle spalle quelli che sono zone di guerra, di conflitto, di fame, di povertà e di effetti della crisi climatica. Potrete leggere altri approfondimenti appunto sul manifesto, e ora sentirete la voce di Annabel Montes Mier, che è la capomissione della Life Support, che ci spiega dove stiamo andando ora e cosa succederà.
Abbiamo ricevuto la segnalazione del Place of Safety per parte dell'autorità italiana del porto di Ravenna. Questo significa navigare per 4 giorni in più e altrimenti alzare il livello di sofferenza delle persone di un modo facilmente evitabile se avessimo ricevuto la segnalazione del POS di un porto più vicino come può essere la Sicilia.
Avete sentito insomma la testimonianza diretta di quello che è successo ieri insomma vicino alla Libia, sicuramente a causa della motovedetta. Adesso parleremo ancora di ONG, parleremo ancora di navi che salvano persone, perché parleremo di Juventa. My children, why do we build a wall? Wall to keep us free, that's why we build a wall, we build a wall to keep us free.
Ok, siamo tornati in diretta e ci colleghiamo subito con una attivista e membra della crew di Juventa, dell'ONG Juventa, e come sapete è a processo ormai da tanti anni a Trapani per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Can you hear us, Catherine? Ci senti?
Hi Carlo, yes I can hear you, thanks for having me today.
Ok, a Catherine chiediamo, iniziamo con un aggiornamento sul processo e in vista dell'udienza del 19. If you can tell us something about the hearing that is coming on the 19th.
Yes, of course. So the upcoming hearing for the Juventa crew but also other sea rescuers is what we hope the final decision of the judge that will hopefully follow the recommendation of the prosecution that has last month asked to have all charges against us dropped. And while we are, of course, very relieved, and this is the only logical decision that the court can possibly make, it is also quite appalling that this decision is coming now after so many years of the ship being impounded, and especially because the information on which they base their reasoning that the charges need to be dropped, mainly that there's not only a lack of evidence, but there's no evidence at all, and the witnesses that they have produced are not credible. This information has been contributed, has been filed over 4 years ago, and still they have continued the case. So now they dragged it along for much longer than necessary, and this is what on the one hand makes us quite angry, and on the other hand also relieved, because it's the right decision to take. And then Carlo, I will just let you translate that for now and then continue.
Ok, thank you. Quindi Catherine ci stava dicendo che intanto il processo è contro alcuni membri della Juventa, ma anche contro altri attiviste di altre ONG. Il 19 si aspetta, diciamo, quella che dovrebbe essere la decisione finale sul processo, e ovviamente ci si aspetta che il giudice accolga la richiesta del PM di archiviare le accuse, e questo chiaramente viene attesa questa decisione con sollievo in parte, ma anche con, diciamo, rabbia, perché giustamente è una vergogna che questa richiesta arrivi solo ora, dopo che per 4 anni sono state portate avanti delle accuse fondate su informazioni carenti, anzi del tutto assenti, diciamo assenza totale di prove rispetto appunto all'accusa, e sulla base di testimonianze che si sono dimostrate poi diciamo del tutto non attendibili, compromesse. Questa accusa è stata portata avanti per 4 anni, quando invece si sarebbe potuto chiaramente addivenire ad una richiesta di archiviazione molto prima, già 4 anni fa. Ok, yeah, I think it, I translate. Yeah.
Okay, I can continue. The upcoming hearing, like I said, is the decision of the judge whether or not he will follow the recommendation or the decision of the prosecution, which seems like a very logical thing to do. However, we have to keep in mind that this whole trial has from the very beginning onwards been a politically motivated trial. So it will be very interesting now to see how much political pressure there actually is on the judge to make that decision. So we are hopeful, but also very curious, and let's keep fingers crossed this will be the last day of the Juventa trial. However, we also have to keep in mind that this is by no means an end to the criminalization of migration as such, because this is only a victory for us as the European privileged sea rescuers. We have to keep in mind, I believe, we lost the connection when I spoke about the fact that this, of course, only marks, if it does, an end to the trial, to the sea rescue trial. But we have to keep in mind that there is an ongoing and systematic criminalization that is mainly and foremost affecting people on the move. And it very much means for me that while me personally, I can be relieved if this trial is over against us, nobody's really free until everybody's free, and that's a point that we, all of us, want to stress. And I'll give you some time to translate, Carlo.
Si aspetta appunto la decisione del giudice, che deve essere l'unica logica possibile, quindi la archiviazione appunto delle accuse, però bisogna tenere in mente che questo è stato un processo politico, nel senso, diciamo, più stretto del termine, e quindi sarà interessante anche vedere quanta pressione politica sarà messa appunto sul giudice al momento della decisione il 19 aprile. Quindi appunto aspettiamo anche di vedere questo. Però appunto Catherine ci teneva a ricordare che se questa è la fine, diciamo, o sarà, speriamo, la fine di un processo appunto ai soccorritori bianchi e privilegiati in questo senso, in quanto appunto cittadine e cittadini europei, non sarà chiaramente la fine della criminalizzazione appunto delle persone migranti. E che quindi appunto è una lotta che continua, perché appunto nessuno e nessuna si può dire libera e libero finché non lo sono tutti e tutte. Ok, Catherine, did you have something else to add?
Well, if we do have a minute, then just adding on what I just mentioned about the systematic criminalization of people on the move, you know, only in fact 3 days after our next hearing, there will be the court hearing in Thessaloniki in Greece of Homa Youn, who is also charged with facilitation of irregular migration and has been convicted to 18 years, and he was you know, driving a car over a border. So cases like this are, like I said, very systematic, and we have to keep in mind that they are occurring and very much invisible, and as well as in other countries like Malta with the El Iblo 3 cases, and of course many, many more cases that are happening in Italy. So just to continue raising awareness to this and making sure that, yeah, this fight and this struggle is not over with the Juventa trial being over.
Okay, thank you very much, Catherine. I'm gonna translate this last part, and I thank you again for being with us, and yes, the struggle continue.
Thank ciao. You so much, Carlo.
Grazie.
Have a great day. Ciao, ciao.
Traduco quindi quest'ultimo pezzetto, appunto sempre sulla questione della criminalizzazione sistematica delle persone migranti. 3 giorni dopo l'udienza di Trapani del caso Juventa, il 22 ci sarà un'udienza a Salonicco in Grecia per il caso di Homa Youn, di cui già abbiamo parlato rapidamente, che è un uomo appunto accusato di, anzi condannato già in primo grado per favoreggiamento a 18 anni di carcere in Grecia per aver guidato una macchina attraverso il confine con la Turchia, e appunto si tratta di processi che non hanno attenzione, che sono invisibilizzati da parte dei media mainstream, e, come anche il caso di Eli Blue 3, dei tre di Eli Blue, dei tre ragazzi incarcerati, accusati a Malta appunto di reati molto gravi, sempre per condotte analoghe a quelle di cui abbiamo parlato oggi. E quindi niente, diciamo, Catherine insisteva sull'importanza di mantenere alta l'attenzione e di costruire solidarietà intorno a questi processi per contrastare la criminalizzazione delle persone migranti.
E direi che a questo punto, dopo questa lunga carrellata, torniamo in studio per cercare di tirare un po' le somme di questo approfondimento che abbiamo fatto, e che non è, come dire, esaustivo, di una criminalizzazione delle persone che si muovono, delle persone che migrano, che, come vediamo, come abbiamo visto, insomma, riguarda numeri molto alti di persone che fra l'altro appunto si trovano in un paese di cui non conoscono la lingua, in tribunali di cui non conoscono la lingua, e anche con un grosso oscuramento mediatico.
Io voglio solo aggiungere che c'è questo slogan che si usa negli Stati Uniti per descrivere il lavoro delle cliniche legali: combattere la legge con la legge, e funziona abbastanza. Però non ci dimentichiamo mai che per vincere c'è bisogno di una rete di solidarietà, c'è bisogno di collaborazioni, e c'è bisogno di non affidarsi alla legge, ma proprio appunto di provare a forzarla, e ogni tanto può essere utilizzata come uno strumento per difenderci.
E diciamo che come Radio Onda Rossa siamo state molto contente, insomma, di ospitare la clinica legale, e anche di ospitare tutte le altre organizzazioni che hanno preso parola, le persone migranti che hanno parlato direttamente, e cioè, anche perché credo che il senso di questa radio sia esattamente questo, insomma, dare voce a chi non ha voce, e dare uno spazio di parola alle lotte.
Io volevo solo rapidamente ringraziare Radio Onda Rossa e Ponte Radio per l'occasione offerta. Non è facile appunto parlare di questi temi da punti di vista diciamo situati, proprio perché sappiamo spesso che quando si parla di migranti e dei migranti c'è una cortina di silenzio che permette con molta estrema difficoltà di creare appunto dimensioni di solidarietà. Ringrazio la radio e vi ricordo soprattutto di sottoscrivere Radio Onda Rossa, che appunto è da sempre una radio vicina alle lotte.
Perfetto, diciamo che ci interessa molto quest'ultimo rilancio. Ringraziamo ancora Likewise e la sua splendida musica che abbiamo un po' sacrificato per dare più spazio alle voci. Ringraziamo Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar e Radio Ciroma. Un ultimo pezzo musicale e poi vi salutiamo, ma rimanete agli ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 Ponte Radio su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea.
Ponte Radio.
Uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate.
Sıcak gülüm güley gülüm, duvarları deler gülüm güley gülüm, sevdanın közü gülüm güley gülüm, güley can, güley can, güley can, güley can, gül gül gül, güley can, güley can. Gülüm güley gülüm, bekliyor zalim gülüm güley gülüm, teler güden gece gülüm güley gülüm, geley can, geley can, geley can, geley can, gel gel gel, geley can, geley can. Bu yol uzun bırak gülüm güley gülüm, varılacak mutlak gülüm güley gülüm, şu korkuyu çıkar at gülüm güley gülüm, gürül gürül hayat gülüm güley gülüm, güley can, güley can, güley can, güley can, gül gül gül, güley can.
non sarò l'appuntamento, sono forte a chiamare il mio nome, non sarò complice di nessuno, non sarò carne da cannone.